Eccoci Andrea. Allora, dove sei tu? Sei veronese o sei milanese?
No, sono a Verona, sono nella sede, sono in ufficio nella nostra sede, di Verona.
Voi avete riaperto quando gli uffici? Come l'avete gestita questa parte di Covid, lato
Beh,
uffici?
noi abbiamo riaperto i nostri uffici quando è stato possibile riaprire le concessionarie, cioè il 4 maggio abbiamo. Allora, in realtà gli uffici non hanno mai completamente chiuso. Quando è stato dichiarato il lockdown, praticamente il 100% del personale è stato messo in smart working, però alcune persone dovevano continuare a presidiare la sede per garantire il supporto IT, per esempio, a tutti i colleghi che erano in smart working, e in più abbiamo sempre mantenuto aperto un presidio sul magazzino ricambi, perché l'attività di assistenza tecnica non è mai cessata completamente. Ricordati che comunque anche nel periodo del lockdown, delle ambulanze piuttosto che alcune autovetture di personale che era indispensabile, che ne so, il personale sanitario, nel caso in cui aveva una Volkswagen, aveva bisogno di un intervento urgente, aveva necessità di recarsi in un'officina e avere una
Chiaro.
riparazione. E quindi noi un presidio di garanzia per l'invio di un piccolo numero di ricambi l'abbiamo mantenuto sempre. Quindi, considera che probabilmente, guarda, tra il 5 e il 10% delle persone hanno continuato ad essere in ufficio. Poi dal 4 di maggio abbiamo cominciato a ripopolare parzialmente gli uffici, quindi anche quelli, diciamo, i reparti che avevano gestito il lockdown in smart working, anche se tuttora per mantenere le condizioni di distanziamento sociale imposte dalla situazione, oltre che da una normativa di legge, non riusciamo a avere in sede più del 40-45% del personale. Quindi stiamo continuando ad operare con un regime di smart working straordinario che consente
Quindi a
più o meno al
numero
50%
ridotto.
delle un numero ridotto e il 50% delle persone presta la propria attività da fuori. Guarda, devo dire, per fortuna noi ci eravamo attrezzati già da qualche anno con degli strumenti che consentivano la possibilità di lavorare da casa o comunque in smart working in realtà, non da casa ma non dalla sede. E chiaramente erano per numeri più limitati e in situazioni, come dire, dove il grosso della gente comunque era in ufficio. E loro
Capito.
erano, era piccolo il contingente delle persone che stava in smart working.
E qua è
In questa
stato
situazione, però, avevamo gli
ribaltato,
strumenti.
certo.
Avevamo gli strumenti, considera che tutto il personale d'ufficio era dotato di un PC portatile e di smartphone che garantiva quindi la reperibilità, ma anche l'accessibilità in qualche caso a internet, senza bisogno di appoggiarsi per forza a delle reti esistenti.
Certo. Una cosa interessante, Andrea, è effettivamente quella delle riparazioni. Abbiamo avuto un problema all'automobile ed avevamo attivato questo servizio qua a Brighton, in UK, dove praticamente sono arrivati a casa tutti mascherinati, bardati, pagamento fatto prima e abbiamo lasciato fuori le chiavi. Questo è arrivato, ha smanettato, ha rimesso le chiavi e auto riparate. Insomma, riparazione a domicilio, ecco.
Anche questa procedura è stata utilizzata da alcune concessionarie, quindi il pick up e delivery in qualche maniera viene definito. Quindi il cliente che ha bisogno di un intervento telefona e arriva una squadra che prende la vettura, la porta in officina, la ripara e la riporta
Sistema
a
e te
casa.
la riporta indietro.
È un sistema che, diciamo, è più attivo in condizioni normali, era già attivo presso alcuni marchi premium o luxury, quindi diciamo dove come dice, anche una maggiore disponibilità di spesa. In questa situazione di emergenza, alcune concessionarie, anche di marchi generalisti, si sono attrezzati per rendere possibile questo servizio. Però il grosso degli interventi, almeno per quanto riguarda casa nostra, quindi il marchio Volkswagen, è avvenuto comunque nelle officine. Quindi le officine rimanevano aperte, anche se era necessario non recarsi direttamente come si può fare di solito, ma telefonare per prenotare e
E poi
quindi, diciamo,
lasciavi,
ti
immagino,
aspettavi.
l'auto con le chiavi
Sì,
e via così.
ecco, lasciavi la vettura garantendo il presidio dei principi di distanziamento e per evitare i contagi, però insomma l'abbiamo
Veniva
fatto
fatto il
e
tutto.
veniva fatto così.
Ascoltami, Andrea, io volevo approfittare della tua competenza ed esperienza, visto che stiamo facendo insieme questo speciale sul tema dell'elettrico, in generale però per riuscire a fare un po' una fotografia di quello che sta succedendo in Italia nel mondo automobilistico, e poi ovviamente anche mi interessa il tema dell'elettrico, capire quale sia la direzione. Però volevo prima una fotografia ad oggi, diciamo, se uno non è addetto ai lavori e deve capire quanto pesi il settore automotive in Italia, proprio a livelli di numeri, qual è la situazione delle auto, delle concessionarie, se sono state chiuse, cosa ha fatto, sono stati chiusi 3 mesi, non hanno venduto un'auto, cioè qual è la fotografia ad oggi?
Ma allora, intanto probabilmente di interesse pubblico sapere quanto pesa il settore della distribuzione automobilistica in Italia e sul mercato e sulla generazione del PIL complessivo. Perché tutti noi vediamo le autovetture per strada, quindi ci rendiamo conto che si tratta di un settore merceologico di peso importante. Certo. Però considera che in Italia ci sono circa 1500 imprese autonome che omogeneamente o capillarmente distribuite sul territorio nazionale assicurano appunto la distribuzione e l'assistenza. Quindi sono 1500 imprese che hanno cumulativamente circa 120.000 dipendenti. Quindi stiamo parlando di un settore che è molto corposo, molto, molto, molto importante. Tutto assieme, il fatturato di queste 1500 imprese genera all'intorno del 3% del PIL totale italiano. Ma se noi generiamo tramite la nostra attività il 3% del PIL, generiamo il 18% delle entrate fiscali dello Stato italiano, o dello Stato e del, come dire, delle entità, delle istituzioni anche locali, no? Perché alcune tasse si pagano allo Stato, altre tasse si pagano alle ex province o tuttora province, o in qualche caso si paga della fiscalità anche al comune. Quindi noi il 3% del fatturato, diciamo del PIL, e il 18% delle entrate fiscali. Quindi considera che il settore automobilistico è un settore fondamentale per il buon andamento dell'economia italiana e per il sostentamento del conto economico, fammelo dire in maniera da impresa, diciamo, certo, del budget, certo, dello Stato italiano. Quindi stiamo parlando di un settore molto importante.
In questo periodo significa che il gettito fiscale, cioè queste entrate, non ci sono state.
Non solo il gettito fiscale dell'automobile si è fermato, ma si è fermato il gettito fiscale anche degli altri settori merceologici, perché nel momento in cui all'inizio di marzo è stato dichiarato il lockdown, con pochissime eccezioni, e ce le ricordiamo tutti, i supermercati piuttosto che le farmacie, che hanno continuato a lavorare, anzi nel loro caso hanno anche aumentato i fatturati, quindi di conseguenza anche la fetta di fiscalità che viene versata allo Stato, tutti gli altri settori si sono fermati, quindi si è fermato il mondo dell'auto. E tu dicevi, cosa hanno fatto? Non avete venduto niente? È esattamente quello che è successo. No. Cioè nel mese di marzo il lockdown è stato dichiarato intorno al 10-11 del mese, quindi grosso modo abbiamo avuto una settimana di lavoro e poi ci siamo fermati completamente. Il mese di aprile è stato completamente a zero, quindi fondamentalmente fatturato e di conseguenza fiscalità derivante zero, e poi abbiamo ricominciato l'attività intorno alla metà del mese di maggio, quindi il 4 si è data la possibilità alle concessionarie, come anche ad alcuni altri negozi di altri settori merceologici, di riaprire, e quindi anche maggio è stato un mese che più o meno ha lavorato, diciamo, a un terzo della sua normalità. Quindi considera marzo un terzo, maggio un terzo, aprile a zero.
Niente.
Quindi questo è il problema, l'impatto, che chiaramente è stato un problema per tutti gli operatori economici, che ovviamente si sono trovati a gestire dall'oggi al domani una situazione di calo, più di calo, di scomparsa dei ricavi, pur avendo ovviamente dei costi che non sono scomparsi nella stessa maniera, no? Gli affitti che si devono pagare, il costo del personale, certo, tutta una serie di altri costi che non sono scomparsi. Quindi il problema non è stato, credimi, al di là di quello che uno può pensare dall'esterno, è stato tutt'altro che banale,
enorme.
Noi ci siamo trovati a gestire una situazione totalmente imprevista, ovviamente, Normalmente noi cerchiamo di anticipare le cose, pianificare le attività, se c'è un incremento o un calo, cerchiamo di saperlo un po' prima in maniera tale da poterci preparare. In questo caso non c'è stata possibilità di prepararsi, quindi è arrivato di colpo e abbiamo avuto il problema che normalmente tutte le crisi che noi abbiamo vissuto, no? Io personalmente nella mia vita lavorativa ho dovuto subire e gestire diverse crisi, però erano tutte crisi in cui hai avuto un calo dei
Certo.
ricavi. Non è
Non
avuto
una
un azzeramento,
scomparsa,
non una
certo.
scomparsa dei ricavi. Quindi una situazione imprevista, ma totalmente anomala.
Ma in questo
E la
caso,
cosa
Andrea,
principale.
scusami, Andrea, in questo caso il rapporto con le concessionarie com'è stato? Cioè, la concessionaria che si trova ferma e anche perché poi immagino che non è che riaprono le concessionarie e il consumatore dice: aspetta, aspetta, allora subito vado a comprarmi un'auto che, cioè, anzi, magari hai meno soldi o magari dice: aspetta, che però ancora non so se mi posso muovere. Quindi anche quello poi è un tema che mi interessa approfondire, diciamo, la ripartenza del mercato. Però il rapporto con le concessionarie, come l'avete gestito?
Ma ovviamente questo, per come è organizzato il mondo della distribuzione automobilistica, è un argomento critico e centrale, perché la distribuzione automobilistica forse non tutti lo sanno, ma i concessionari sono delle entità legali, sono delle imprese completamente autonome e separate
Ok.
rispetto, tranne pochi casi dove esistono delle filiali dirette del costruttore, nella grandissima maggioranza sono invece degli operatori indipendenti. Ed è ovvio che la esistenza e la sopravvivenza di questi operatori indipendenti è un fattore strategico per una casa automobilistica. Quindi noi, come funzionari di una casa automobilistica, ci dobbiamo preoccupare non solo come dire, del buon andamento e della sostenibilità del nostro conto economico, ma anche di quello di tutti i concessionari che a noi fanno riferimento. È ovvio che nel momento in cui è successo quello che è successo, noi al tempo stesso siamo trovati a gestire un problema nostro in casa, cioè che anche noi non potevamo fatturare perché eravamo fermi e quindi avevamo un problema di sostenibilità del nostro modello economico, ma al tempo stesso ci dovevamo preoccupare dei nostri concessionari per i quali dovevamo cercare di assicurare la sopravvivenza a questa situazione, perché se fossero scomparsi, se fossero stati travolti dalla situazione, poi nel momento in cui si ripartiva noi non avremmo più avuto il nostro canale di
Esatto.
distribuzione, quindi non avremmo potuto ripartire, come giustamente dici tu. Quindi questa è stata la primissima preoccupazione che noi abbiamo avuto. Ed è chiaro che la preoccupazione era essenzialmente, come dicevo prima, di carattere finanziario prima che economico. Cioè il problema grosso era che nel momento in cui ti sono venuti a mancare i ricavi, ai concessionari sono venuti a mancare i ricavi, ma avevano dei costi da sostenere,
Sostenere.
il problema era finanziario, cioè da dove prendevano i soldi per poter pagare le bollette, le fatture, nel momento in cui non avevano i ricavi perché i clienti non erano in condizione di acquistare e pagare le vetture. Quindi la prima preoccupazione è stata di dare il più possibile sollievo sul fronte delle scadenze di pagamento, soprattutto delle autovetture e dei ricambi che avevamo fatturato in misura, fammi dire, normale prima di questo lockdown. Quindi noi avevamo fatturato delle partite, quindi delle autovetture o dei ricambi che andavano pagate proprio nel periodo del lockdown, però questo è
Certo.
stato sicuramente un qualcosa che il concessionario, alcuni molto solidi finanziariamente, avrebbero potuto fare, altri un po' meno. Avrebbero forse dovuto, anzi, certamente ricorrere al sistema bancario in maniera più forte del solito, però anche lì sai bene che anche il governo ha fatto la sua parte, nel senso che si è reso conto immediatamente della problematica, quindi ha varato delle condizioni straordinarie, sia per esempio cercando di alleggerire il peso sulle imprese tramite l'erogazione di cassa o l'accesso a una cassa integrazione straordinaria, proprio per evitare che il collaboratore smettesse di ricevere lo
Certo.
stipendio o che l'azienda pagasse uno stipendio senza avere i ricavi per sostenerla. Quindi questo il governo l'ha fatto e anche aiutato o ha cercato di aiutare il sistema, sai bene anche, credo, lo hai letto anche tu sui giornali, che il sistema bancario in qualche maniera è stato richiesto di intervenire erogando dei finanziamenti senza le garanzie che normalmente il sistema bancario chiede. quando eroga dei finanziamenti a delle imprese, perché la garanzia è stata messa dallo Stato. Però tutte
Ok.
queste cose qui sono cose che sono state varate, ma hanno avuto bisogno di tempo per poter effettivamente
Certo.
arrivare
Uno
alle
nel frattempo
imprese.
dici
E
che
nel
fanno,
frattempo
fanno.
l'emergenza era lì e noi abbiamo cercato di operare per cercare di alleviare questo problema. Quindi tutto quello che noi avremmo dovuto incassare dalle nostre concessionarie nel periodo del lockdown, abbiamo semplicemente esteso i termini di pagamento. Quindi abbiamo detto,
Ok.
vi diamo. Nel caso nostro abbiamo dato un certo numero di giorni o di settimane in realtà, di mesi in più, proprio per evitare di gravare sui nostri concessionari. E poi, insomma, tutta una serie di strumenti per cercare in qualche maniera di garantire, per esempio, come dicevo, l'assistenza tecnica, perché ci rendevamo conto, ecco, molto, molto spesso non ci si rende conto della funzione sociale che è svolta dai costruttori e distributori di automobili. Molto spesso, e specialmente in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, il produttore di automobili, il venditore di automobile viene accusato, no, di essere un inquinatore, di essere qualcuno che insomma non ha a cuore l'ambiente, e quindi, che poi è una delle ragioni per cui, ma ci vedremo tra un po', sta nascendo questo trend, o comunque
Virata sull'elettrico.
questa virata verso l'elettrico. Però in realtà il costruttore di automobili, il distributore di automobili svolgono una funzione sociale che è quella di garantire la mobilità a milioni di persone. Se il mondo dell'auto smettesse di esistere domani, la nostra vita sarebbe stravolta come è stata stravolta dal virus, perché la gente non avrebbe
Chiaro.
la possibilità di
La gente non
muoversi.
si muove più.
Non si muove più, e se la
Dimmi,
gente non si
scusa.
muove, si ferma tutto.
Dimmi,
Quindi, in
Andrea,
questo periodo,
con la
noi dovevamo
riapertura, anche
garantire
questo aspetto, e con la
anche questo aspetto
riapertura,
della mobilità.
che situazione
Allora,
vedi?
ecco,
Perché.
quindi cosa è successo? Noi abbiamo fin da subito capito che dovevamo scindere il problema in due momenti. Il primo momento era garantire la sopravvivenza nel corso del lockdown, quindi ricavi zero, ma dovevamo assicurarci che il sistema fosse messo in sicurezza per
Funzionasse.
evitare che crollasse di fronte a questa situazione straordinaria. E quindi lì abbiamo operato in regime di assoluta straordinarietà per garantire la sostenibilità nel breve termine. Però poi sapevamo bene che a un certo punto si sarebbe ricominciato, però, come hai detto correttamente tu qualche minuto fa, non potevamo immaginare che, finita questa fase di lockdown, si tornasse nella stessa situazione che c'era prima. Quindi dovevamo anche immaginare una ripartenza graduale, quindi con un ritorno graduale dei clienti alle officine e ai saloni di vendita, e quindi con una serie di cautele sul fronte del ritorno dei costi per noi stessi e per i nostri concessionari, ma anche con tutta una serie di attività che fossero tali da consentirci di ripartire, prima cosa in perfetta sicurezza, perché sapevamo che ripartendo c'era da garantire il distanziamento, come dire, proteggere il sistema, quindi i collaboratori delle concessionarie, ma anche i clienti che si recavano in concessionaria, dal rischio di contrarre il Covid. Quindi ci siamo dovuti assicurare che venissero in tutte le nostre i nostri punti di contatto con i clienti, quindi sia i saloni delle concessionarie, ma anche le officine, i punti di accoglienza dei clienti, fossero gestiti in maniera tale da garantire al 100% sicurezza sul fronte del possibile contagio e rispetto delle normative governative che hanno forza di legge. Quindi è quello su cui ci siamo concentrati, che in qualche caso, anzi, hanno significato un aggravio di costi per le imprese,
Chiaro,
ovviamente, no?
devi
Rispetto a prima
aggiungere
hanno
tutte le
dovuto
misure.
aggiungere qualcosa. Quando il numero dei clienti che ci potevamo aspettare che sarebbero arrivati in concessionaria era sicuramente ridotto rispetto a quello precedente. Quindi ancora una fase transitoria, ma una fase di criticità forte.
E in questa
Ed è
fase
stato anche.
transitoria, scusami Andrea,
Sì.
si vedono clienti tornare
Ecco,
nelle
allora
concessionarie?
ti dico cosa è successo. È successo che chiaramente il mese di maggio è stato un mese dove timidamente qualche cliente si è riaffacciato in concessionario. Considera che il cliente che è venuto a maggio era un cliente che si era trovato in una situazione di straordinarietà perché, per esempio, gli scadeva un finanziamento nei 3 mesi o nei 2 mesi di blocco, avrebbe dovuto recarsi in concessionaria per stabilire cosa fare, o per restituire la vettura, o per rifinanziarla, o per stabilire cosa fare, non l'ha potuto fare per 2 mesi. Quindi quei clienti lì erano, fammi dire, obbligati a recarsi in
Obbligati a
concessionaria a maggio
tornare, certo.
per stabilire con il proprio concessionario cosa fare. C'era chi aveva degli interventi importanti da fare di officina, quindi questi erano in qualche modo obbligati. Quindi a maggio c'è stato più che altro una fase in cui in rete, come la definiamo nella rete dei concessionari, dei nostri operatori di assistenza, sono arrivati coloro che dovevano andare perché erano obbligati. A partire dal mese di giugno, devo dire, c'è stato invece un ritorno anche da parte di un cliente normale, come dire, anche se il flusso complessivo è stato, ora ti do dei numeri un po' così
Certo.
grossolani, tanto per rendere un'idea, nel mese di giugno noi abbiamo avuto circa il 30% di clientela in concessionaria in
Ecco qua.
meno rispetto a quello che era successo a giugno dell'anno precedente.
Avrei
Quindi,
detto ancora di meno, Andrea, invece, cioè.
invece è stato intorno, nel nostro caso, perlomeno io non conosco i dati ovviamente degli altri operatori, ma nel nostro caso è stato intorno al 30%.
Ma questo, Andrea, perché voi avete fatto qualche tipo di
Sì.
promozione, campagna particolare?
Esatto, perché cos'è successo? Che noi, sapendo che ci sarebbe stata una certa resistenza da parte del mercato a tornare alle condizioni da noi previste precedentemente, abbiamo anche lanciato delle iniziative commerciali, come dire, un po' più forti di quelle che avremmo lanciato in condizioni normali. Tutte le case più o meno hanno operato cercando di agevolare in qualche maniera l'acquisto dell'autovettura, dando delle condizioni un po' speciali, sia sul fronte magari dello sconto, ma soprattutto sul fronte del finanziamento, quindi agevolando l'acquisto, abbattendo la barriera all'acquisto che è rappresentata dall'esborso di una cifra importante. Quindi normalmente quasi tutti hanno operato o dicendo, come dire, o spostando nel tempo l'avvio del finanziamento, quindi in molti casi si è detto prima rata a gennaio, o in qualche caso regalando qualche rata, come è stato il caso che abbiamo scelto di fare noi. Noi le prime 3 rate abbiamo detto al cliente le paghiamo noi. Quindi il cliente stipulava il suo normale contratto per un finanziamento, fammi dire, da 36 mesi. Di questi 36 mesi, le prime 3 rate, che erano proprio quelle, come dire, del periodo più critico, venivano poi rimborsate dalla Volkswagen. E abbiamo
Domanda,
messo, per
Andrea.
esempio,
Sì.
dimmi. Un'altra
Scusa
cosa
se
che
ti
abbiamo
interrompo.
fatto per dare, come dire, voi in Inghilterra la chiamo peace of mind, per dare tranquillità, serenità il più possibile a chi si trovava in questa situazione, abbiamo anche deciso di regalare, per esempio, il servizio di manutenzione incluso nel prezzo nei 3 anni del finanziamento. Quindi cercare di dare tranquillità sul fronte, come dire, dell'economico, ma dare tranquillità perché abbiamo messo nel nostro pacchetto di offerta, appunto speciale, anche un'assicurazione nel caso, diciamo, spiacevole dell'ospedalizzazione da parte dell'acquirente. Quindi abbiamo detto, nel
Chiaro.
caso in cui dovessi sfortunatamente finire in ospedale, c'è una polizza assicurativa che ti
Ti
garantisce determinate
garantiamolo.
cose. Quindi questo è
Un'altra
quello che
domanda, Andrea.
l'hanno fatto tutti in un
Sì.
modo o in un altro, ed è il motivo per cui c'è stato uno stimolo al ritorno alla domanda un po' più forte, reso possibile, come dire, da un intervento endogeno delle case.
Una
Ma al
curiosità,
tempo
Andrea.
stesso c'era
Scusa
una
se ti
richiesta,
interrompo. Sì.
scusami se fermo perché è una cosa importante, c'è stata anche una richiesta, perché noi sapevamo che con le sole forze interne non avremmo potuto riportare il mercato a una situazione di normalità. C'è stato il momento in cui si è discusso con il governo chiedendo che venissero lanciati degli incentivi che potessero aiutare le case a chiudere quel restante 30% che io ti ho detto non è tornato. Che è il motivo per cui a un certo punto il governo, vista anche l'importanza delle entrate fiscali che arrivano dal mondo automobilistico, ha finalmente deciso, ed è notizia di questi giorni, dal 1º agosto di intervenire con un intervento di incentivazione che si aggiunge a quello
Incentivi.
delle case, che ci aspettiamo possa portare il mercato in una situazione abbastanza
Ribilanciato.
similare a quello dell'anno
Arrivo
scorso.
agli incentivi in un secondo. Volevo capire però questo, curiosità e volevo la tua opinione su questo, ma secondo te l'acquisto di un'autovettura dopo questa vicenda del Covid o durante in questo periodo transitorio di Covid è influenzato da una variabile solamente economica o ci sono delle altre variabili dove tu dici, ad esempio, che ne so, prima andavo a lavorare tutti i giorni e adesso invece la mia azienda mi lascia in smart working 3 giorni a settimana, invento, a quel punto l'auto magari la uso meno e quindi mi pongo il dubbio se comprarla o meno. Non lo so, o magari non so, in una situazione di incertezza, mi fermo, aspetto, cioè quali sono le variabili, a prescindere da quella economica che è chiara e gli incentivi e tutto quanto, però secondo te quali sono le leve che impatteranno sulle scelte di un consumatore che vuole comprare un'auto?
Ma sicuramente, come dicevi tu, l'aspetto dell'andamento economico è quello fondamentale. Noi abbiamo visto negli anni che esiste una correlazione diretta tra il PIL e le dimensioni del mercato dell'automobile italiano. Quindi se il PIL sale, sale il mercato dell'auto, se il PIL scende, scende il mercato dell'auto, più o meno di valori proporzionali, che potrebbe essere anche dovuto a quello che ti dicevo prima, no? Perché l'auto influenza il PIL, ma al tempo stesso se il PIL cresce e quindi c'è più disponibilità economica, la gente tende a velocizzare il ciclo del rinnovo della vettura, o c'è bisogno di più vetture o veicoli commerciali per far andare l'economia. Quindi sicuramente l'andamento economico è il fattore principale. Ci sono poi degli altri fattori che in qualche caso agiscono positivamente, in qualche caso agiscono negativamente. Per esempio, io non credo che lo smart working sia stato, o il fatto che le aziende per 2 o 3 giorni chiedevano al collaboratore di non andare al lavoro abbia avuto un impatto negativo nei confronti della predisposizione verso l'acquisto. Perché? Perché è vero che ci deve andare solo 2 giorni su 5, ma ci deve andare nei 2 giorni, certo. Quindi nei 2 giorni in qualche maniera ci deve andare. È diverso, se mi permetti di uscire dal mio settore merceologico, il caso dei, che ne so, del tessile, dei vestiti, perché questo lo vedo su di me, no? Nel periodo in cui io andavo al lavoro ogni giorno, o il periodo in cui tuttora anch'io sto 2 giorni su 5 a casa, ovviamente ho meno necessità di comprare vestiti, scarpe, certo. Perché in quei 2 giorni lì, perché non uso sempre lo stesso vestito. Con l'auto è diverso, tu usi sempre la stessa macchina, certo. E quindi...
Stai sempre in casa, Andrea, compri una collezione di pigiami e hai finito, hai capito? Bravo. Cambi proprio la tipologia, esatto, di vestito. Capito.
Ecco, su quello, se apriamo l'argomento di come di cosa è successo, esatto. Alle nostre, come dire, ai nostri aspetti fisici, esatto. Nel periodo del lockdown, insomma, ognuno potrebbe raccontare delle storie, okay. Molto,
quindi, diciamo,
particolari.
L'impatto degli incentivi è fondamentale.
Invece un impatto che secondo noi c'è e che si svilupperà ulteriormente ed è positivo è il fatto che la mobilità individuale ha ricevuto un impulso forte dalla situazione del rischio contagio rispetto alla mobilità pubblica, perché è ovvio che molta gente, giusto, che fino a ieri magari non aveva problemi a andare a lavorare prendendo un autobus o prendendo una metropolitana, pur sopportando, come dire, i disagi, no, della folla e degli ore di punta, in questa situazione magari può aver deciso o potrebbe essere motivata a non usare il mezzo pubblico, dove comunque c'è una certa promiscuità, per quanto si cerchi di garantire il distanziamento, invece può ritornare alla mobilità individuale. Nel caso dell'auto questo non si è ancora estrinsecato in maniera forte, ma nel caso delle motociclette o dei motorini o dei scooter, leggevo proprio sul giornale, non è diciamo il mio mestiere, ma leggevo da interessato una notizia proprio sui giorni scorsi, che il mercato degli scooter è ripartito molto fortemente in queste settimane, e il motivo è esattamente quello, che è molto più facile a questo punto. Se io prendevo la metro per andare al lavoro a Milano o a Roma, vado a comprarmi un motorino, specialmente siamo in estate, è ancora più facile, vado con un motorino e a quel punto mi metto al riparo dalla promiscuità. Chiaro,
che è un po', Andrea, come l'impatto, parlavo sul tema dei viaggi e mi faceva notare che ad esempio hanno cominciato a esplodere i viaggi in camper, e dici, ma perché in camper? Perché al posto di andare, capito, a dormire...
ha paura dell'albergo, e quindi il camper che comunque porti a casa, è la tua casa, per quanto meno comoda, quindi... Il Covid sta sicuramente, come dire, introducendo delle perturbazioni, delle modificazioni ai modi ai comportamenti delle persone e di conseguenza anche ai comportamenti di acquisto delle persone che evidentemente sono trainati da questo tipo di cose. Non tutti, secondo me, perché alcune delle modifiche ai comportamenti sono abbastanza ovvie, no? Abbiamo detto dallo smart working, oramai abbiamo tutti abituato, siamo tutti più digitali, riusciamo a gestire meglio, ecco, è esplosa la capacità di utilizzatore, di utilizzazione di strumenti come quello che stiamo usando oggi, no? Oggi praticamente quasi in tutte le famiglie c'è una familiarità di utilizzo che rimarrà come patrimonio alla fine di questo periodo, anche quando ci sarà un vaccino. E quindi alcune cose sono ovvie ed evidente agli occhi di tutti. Altre modifiche al comportamento sono un po' meno ovvie, tipo quella che ti ho appena descritto, che magari è un po' più evidente a qualcuno che è dentro approfonditamente
al settore. Della situazione degli incentivi e poi passiamo sul tema elettrico. Quindi ad oggi la situazione che parte da agosto in Italia qual è?
Allora, la situazione è questa. Il governo ha deciso di varare un pacchetto di incentivi per l'acquisto di autovetture nuove, ma ha cercato di farlo garantendo quello che era un'intenzione abbastanza consolidata oramai in questi ultimi anni da parte dei regolatori di cercare di privilegiare le vetture a basso consumo, quindi a basse emissioni di CO2. Nel mercato italiano, il governo italiano aveva già lanciato da un paio d'anni circa un sistema di incentivazione per le vetture a bassissimo livello di emissioni di CO2, quindi essenzialmente per le vetture a trazione elettrica, anche se su quello credo che dobbiamo spendere entrare qualche parola, perché credo che chi ci ascolta abbia bisogno di capire un po' perché sta nascendo l'auto elettrica e quali sono le ragioni. Ma voglio dire, c'erano degli incentivi che premiavano le vetture diciamo elettriche, quindi a bassa emissione di CO2. Adesso, dal 1 agosto, questi incentivi sono stati rinforzati, cioè il governo ha messo ancora più soldi a vantaggio, a beneficio di coloro che decidono di comprare un'auto elettrica, fammela dire in maniera semplice, poi magari entreremo in dettagli cosa vuol dire elettrico e quanti tipi di elettrico esistono. Quindi ha rinforzato questa parte qui, ha deciso anche di dare un contributo più elevato a coloro che comprando un'auto elettrica decidono anche di rottamare un'auto vecchia, perché oggi sul mercato italiano noi abbiamo un grosso problema di parco circolante molto anziano ed è ovvio che una vettura di 15 anni fa ha un livello di emissioni che è decisamente più elevato rispetto a una vettura nuova, una vettura più recente. Quindi il governo ha cercato di dire ok, ti do un contributo se compri una macchina ecologica, fammi dire così. Però se contemporaneamente tu rottami una vettura molto anziana che ha più di 10 anni, ti do un contributo ancora più alto. Ok?
Ok.
Ma un'altra cosa, perché oggi non dobbiamo trascurare il fatto che le auto elettriche hanno per il momento un mercato piuttosto ridotto, cioè c'è poca gente che ancora è disponibile ad acquistare l'elettrico. E poi, volendo, ci parleremo dei motivi.
Sì.
E seconda cosa, le case costruttrici non hanno ancora completamente modificato il proprio sistema produttivo spostandolo dalle vetture tradizionali verso queste elettriche. Quindi c'è un problema anche di offerta. Quindi paradossalmente, se anche oggi il mercato dicesse voglio solo macchine elettriche, noi non saremmo in grado di fornirle.
Okay.
Quindi c'è un problema che siamo in una fase di transizione che inevitabilmente avrà un periodo di crescita graduale del
però diciamo questi incentivi, Andrea, spingono chiaramente in questa direzione.
Vanno in questa direzione. Questo perché i governi, soprattutto i governi dell'Europa, dell'Unione Europea, hanno accettato o hanno riconosciuto il fatto che le emissioni di un gas che viene definito clima alterante, cioè che è in grado di alterare il clima, come il diossido di carbonio, quindi l'anidride carbonica, il CO2, che non è un gas tossico. Il problema è che però la CO2 va, ed è stato riconosciuto oramai, credo, da tutti, va ad alterare il clima. Noi stiamo parlando, stiamo assistendo a un periodo di riscaldamento globale e si ritiene che questo riscaldamento sia indotto dal fatto che in atmosfera esiste molta più CO2 di quella che naturalmente esisteva perché era prodotta da sistemi naturali come gli alberi, cioè gli alberi alla fine, cioè il sistema diciamo naturale emette comunque CO2, però adesso l'essere umano tramite i processi di combustione interna sta emettendo molta più
Alterate
CO2 del normale, alterando il clima e quindi provocando questo innalzamento della temperatura. Per ovviare a questo problema si è detto di porre, cioè i governi, soprattutto quelli, diciamo a livello mondiale, ma quelli europei lo stanno facendo in maniera molto più radicale, molto più forte, hanno deciso di cercare di varare, hanno deciso di varare delle normative che siano scoraggianti per coloro che producono
Ok.
dei sistemi che emettono CO2, quindi basati sulla combustione interna.
Per cui la
Ok?
direzione è,
La
diciamo,
direzione è quella.
matematicamente è quella, è solo un
Si
fatto di
vuole andare
capire
lì.
quali
Bravo,
siano i tempi di produzione e l'adozione.
bravo. Quindi c'è però necessità di avere dei tempi, di aspettare un po' per questo. Quindi, visto che oggi abbiamo un problema contingente legato a questo discorso del Covid, il governo finalmente, dal mio punto di vista, di operatore economico di questo settore merceologico, ha deciso che in questo periodo di transizione, per il momento per questi 5 mesi, dal 1 agosto fino al 31-12, se non c'è un sostegno anche alle vetture a combustione interna tradizionali, cioè quelle che non sono completamente neutre, sul fronte o poco impattanti sul fronte delle emissioni di CO2, andavano sostenute proprio per cercare di recuperare quel 30% che ti ho detto in questo momento naturalmente non sta venendo. E quindi ha deciso di varare un programma che incentiva anche queste vetture, però non tutte le vetture, perché ha comunque posto un limite di emissioni di CO2. Quindi ha detto: io ti incentivo anche se tu stai comprando una vettura a combustione interna, purché ovviamente, ma questo non si potrebbe fare diversamente, sia l'ultimissima generazione delle vetture, quindi che rispetta l'ultima classe di
Però
omologazione,
deve
l'Euro 6,
rispettare dei limiti.
però deve stare sotto l'emissione di 110 grammi di CO2 per chilometro. Questo cosa significa? Che sono vetture normalmente piccoline, con dei motori piccoli, con dei bassi consumi, quindi quel settore delle vetture metropolitane, diciamo fino a un settore medio. I grossi SUV, per parlare insomma in linguaggio che è noto a chi ci ascolta, sono esclusi da questo incentivo. Mentre, ecco, per parlare di casa mia, io ti dico che ne so, una Polo è una vettura che godrà di questi incentivi, un Tiguan no. Quindi questo è un
Andrea,
po' quello che ha fatto il
chiarissimo,
governo.
chiarissimo. Situazione incentiva chiarissimi. Entrami nel merito dell'elettrico e aiutaci a capire mi è chiarissima la situazione produttiva. Togli, diciamo, i player che sono nati elettrici, immagino, no? Perché quelli fanno solo quello e quindi sono partiti già così. Ma qual è la situazione ad oggi dell'elettrico? Perché io, parlando in giro, ho magari amici che hanno un elettrico, ma parlano di auto completamente diverse, no? E per loro invece è tutto uguale. Quindi facci una fotografia di quando si dice l'auto elettrica, che cosa si intende? Insomma, quali sono le opzioni possibili?
Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza perché come metto tu, la situazione è parecchio articolata e molto confusa, evidentemente, perché solo gli addetti ai lavori sono in grado di decodificare tutto. Cercherò di essere il più semplice possibile. Allora, è chiaro che un'auto elettrica, per definizione, è un'auto che è equipaggiata da un sistema motore che in qualche maniera fornisce motricità tramite un motore elettrico, tramite una sorgente elettrica. Questo lo può fare o al 100% o ovviamente in maniera parziale. Quindi è chiaro che una vettura che possiamo definire in qualche maniera elettrica va da una vettura che è interamente ed esclusivamente elettrica, quindi che per il 100% del tempo si muove grazie a un motore elettrico, fino ad arrivare a delle situazioni in cui tu hai una vettura equipaggiata sia da un motore elettrico che da un motore tradizionale, e quindi parzialmente può andare in elettrico, parzialmente può andare
Un ibrido.
con il motore tradizionale. E questi sono quelli che si definiscono ibridi. Ma a complicare la situazione c'è il fatto che pure l'ibrido è composto da diverse tipologie di autovettura, perché ci può essere un ibrido che tecnicamente si definisce plug-in, cioè un ibrido dotato di un sistema di ricarica esterno, cioè una presa di corrente, cioè un cavo di corrente
Classico.
con cui lo classico più o meno, che può essere collegata a una presa e ricarica la batteria. Questo ibrido qui normalmente è un ibrido che è molto più vicino all'elettrico puro, perché è equipaggiato di una batteria un po' più grande, che può essere caricata, non viene caricata dal motore termico o diciamo, dal sistema frenante che recupera energia cinetica e la trasforma in energia elettrica, che è un altro modo di ricaricare la batteria, ma lo può fare anche caricando, cioè ricaricandosi da una presa di corrente.
Da
In
una
questo caso
centralina,
le
diciamo.
batterie, da una centralina di ricarica, poi adesso anche le centraline sono di
Ok.
diverso tipologia, comunque da una presa in qualche maniera. Normalmente questi ibridi, appunto gli ibridi plug-in, che sono i più vicini all'elettrico puro, hanno una batteria un po' più grande e sono in condizioni di procedere in elettrico senza richiedere l'accensione del motore termico, di cui pure sono equipaggiate, per circa dai 30, 35 fino ai 50 km. Cioè vuol dire che se tu prendi un ibrido plug-in, lo hai ricaricato la sera a casa tua, la mattina tu vai a lavorare, se fai fino a 40 km, tra quando vai e quando torni, tu il motore termico non lo usi mai. Ok?
Ok.
Che è la stessa cosa che succede quando tu hai una vettura elettrica, completamente elettrica, perché ovviamente tu l'hai ricaricata la sera, c'è una batteria molto più grande che è in condizioni di avere un'autonomia oggi fino a 500 km o anche in qualche caso in più. Quindi a quel punto, però, mentre nel caso dell'ibrido plug-in, se finisce la tua batteria perché ne devi fare 80 di chilometri, c'è l'aiuto del motore termico, nel caso del motore puramente elettrico, cioè della vettura puramente elettrica,
Deve
quando sono
ricaricare,
finiti i
certo.
400 km, la macchina si ferma a meno che non ricarichi. Quindi queste sono le due tipologie più vicine, diciamo più, come dire, che emettono meno CO2 perché per grande parte o totalmente possono andare in elettrico. C'è poi una seconda tipologia di ibridi che si definiscono full hybrid, quindi pienamente ibridi, dove la batteria è un po' più piccola, che è al servizio del motore elettrico, e dove non esiste la possibilità di ricaricare le batterie con
Dall'esterno,
una
ok.
sorgente esterna. Quindi le batterie come si ricaricano? Le batterie si ricaricano in due maniere, o sfruttando l'energia prodotta dal motore termico, che quindi parzialmente serve per far andare avanti la macchina, ma parzialmente ricarica la batteria, ok?
Ok.
Oppure recuperando tramite il sistema frenante una parte dell'energia cinetica e la trasforma anche lì in energia elettrica. Quindi questi due sono i
Ok.
modi di recuperare. Però capisci che queste due modalità sono molto meno efficaci rispetto a ricaricarla a una presa di corrente. E quindi ecco perché le batterie sono più piccole ed ecco perché una vettura full hybrid è in condizioni di andare in elettrico puro per pochissimi chilometri, diciamo
Capito.
fino a una decina e non di più. Quindi sono delle vetture che vanno bene se tu sei, fammi dire, un tassista che vive in una condizione di start and stop continuo all'interno di una città e quindi normalmente cosa fai? Tu parti, poi freni dopo pochi centinaia di metri. Nel frenare tu ricarichi un pochino la batteria e
Ok.
questo ti aiuta ad andare un po' più avanti. Però per chi, diciamo, vive fuori dalle città è un sistema che non va, molto raramente va in elettrico, perché finiti i 5-6 km di autonomia esclusiva, se tu sei sul raccordo anulare o sulla tangenziale di Milano, hai fatto 3 km o 4 km in elettrico e poi vai a benzina o
Per cui
diesel nei pochi casi. Quindi questo è il full hybrid.
un mio amico che si fa sempre il suo commuting e c'ha l'ibrido e pensa di essere il più ecologico del pianeta, in realtà lui la batteria non la usa praticamente mai.
Praticamente. Allora, tra l'altro, questa cosa è stata scoperta successivamente all'acquisto da molti clienti che pensavano di comprare una vettura che poi li aiutasse non solo a emettere poco, ma anche a consumare poco, perché ricordati che la
Giusto.
CO2 è una proporzione diretta del consumo del combustibile, cioè una vettura che emette poca CO2 è una vettura che consuma poco. Quindi la
Ok.
CO2 è un effetto della combustione, quindi tu se sei più efficiente nella combustione emetti meno gas combusti, vabbè, poi poi invece gli inquinanti che sono in combustione. Quindi quella persona lì si è accorta, e lo hanno fatto non tanto le persone fisiche, ma anche le aziende, che in molti casi avevano deciso di cambiare un parco circolante che andava a diesel, che andava a gasolio, quindi che era diesel, perché avevano dei bassi costi di esercizio. Sono andati sull'ibrido convinti di risolvere, come dire, un doppio problema, quello dell'alterazione del clima, ma anche quello proprio economico, e non hanno capito che il loro agente rappresentante, quando deve fare 400 km al giorno, lui fa 3 km in elettrico e 397 km a benzina invece che diesel. Capisci che a livello economico hanno avuto una brutta sorpresa. Quindi questa è la seconda tipologia di ibrido. A complicare ulteriormente le cose,
basta, pensavo fosse alla seconda, mi fermavo, no, invece ce n'è un'altra.
No, ma te l'ho detto che la situazione è articolata e confusa, cioè solo dall'interno. Io ci provo, poi capisco che non tutti
non è mai facile,
diciamo, tratterranno questo. Però c'è una terza tipologia di ibrido, che anche qui ha una specie, diciamo, un motore elettrico che è equipaggiato da una batteria che lo serve, ma è una batteria molto più piccola di quella del full hybrid, quella della tipologia che ho appena descritta, e questo motore elettrico non è in condizioni di muovere autonomamente l'autovettura neanche per 100 metri.
Ah.
A che serve allora in questo caso il motore elettrico? Serve a lavorare in parallelo con il motore termico, aiutandolo a svolgere le sue funzioni di motricità. Quindi è un aiuto, un ausilio al motore termico. E allora tu dirai, ma qual è il vantaggio? Il vantaggio qual è? Che ricaricandosi la batteria tramite una serie di recuperi di energia cinetica o energia, diciamo, sì, di energia cinetica del sistema frenante, quindi il sistema frenante, invece di, come dire, di frenare la vettura producendo calore che si disperde in atmosfera, produce energia recuperando energia elettrica, caricando la batteria, che poi viene reimmessa nel sistema di mobilità, dando un po' d'aiuto al motore termico, che quindi consuma un po' di meno, perché è una parte di quello che normalmente...
Quindi è un aiuto per consumare
meno. È un aiuto, ma non va mai in puramente elettrico. Quindi questa terza tipologia di vettura è una tipologia di vettura che consuma meno di una vettura non ibrida, ma ovviamente è con un livello di emissione di CO2 molto più vicina a quello di una vettura a combustione tradizionale.
Chiarissimo.
Ora, tutte queste cose che io ti ho detto sono lo stato attuale della tecnologia, della tecnica. Oggi si è inventato questo sistema. Deve essere chiaro...
Scusami Andrea, e quando invece uno dice no, però c'è anche l'auto idrogeno o cose del genere? E dove rientra?
Allora, questi sono dei sistemi, come dire, sono altri sistemi che possono equipaggiare una vettura, quindi una vettura, possono essere al servizio di un sistema di mobilità. Oggi l'idrogeno, per quello che ne so io e per quello che, diciamo, è la valutazione che ha fatto il gruppo Volkswagen sull'argomento, non si ritiene che sia, noi del gruppo Volkswagen non riteniamo che sia un sistema tecnologicamente oggi ancora sostenibile. Cioè noi, mentre siamo in grado di produrre, di progettare, produrre e commercializzare delle vetture elettriche, puramente elettriche o ibride, non siamo diciamo a dei costi sostenibili poi dalla gente, non questo non lo possiamo fare per le macchine che utilizzano l'idrogeno, per quanto ovviamente una vettura che utilizza l'idrogeno è una vettura intrinsecamente a emissioni CO2 zero, perché dalla combustione dell'idrogeno, che è fatto di, appunto, il famoso H definito come elemento chimico, la combustione è l'unione di un non voglio dire, comunque, prendendo idrogeno e bruciandolo assieme dall'ossigeno, tu cosa produci? Produci acqua, H2O. Quindi l'idrogeno è H,
però diciamo
ci metti l'ossigeno
economicamente
e fai acqua. Quindi un motore
non lo
che
vedete sostenibile, chiaro,
no, non tecnologicamente non è possibile commercializzarlo, anche se sarebbe bello, perché dal tubo di scappamento di un motore a idrogeno uscirebbe acqua, vapore acqua in realtà, quindi sarebbe una cosa ecologissima. Però oggi la produzione dell'idrogeno è molto costosa, quindi non esiste in natura una cava di idrogeno, bisogna produrlo, e la produzione di idrogeno avrebbe la necessità di generare di essere effettuata con dei sistemi che comunque generano CO2, anche se non lo generano al punto di utilizzo dell'autovettura, ma da qualche altra parte. Quindi questo è un po' lo stato dell'arte dell'idrogeno. Quindi oggi il mercato automobilistico, o meglio la produzione automobilistica, si sta orientando sul motore elettrico perché è l'unica tecnologia che oggi è in grado di abbattere le emissioni di CO2, che sia ingegnerizzabile, mettiamola così, e
Certo,
commercializzabile a
scalabile,
prezzi
ecco, su scala
accettabili.
sostenibile.
Ok,
Chiaro.
questo è
E
un
il
po'.
tema del... Scusami Andrea, chiarissimo, è stata una masterclass che secondo me sarà molto utile a molte persone che vedono l'elettrico così come un'unica categoria, invece ci sono tante suddivisioni. E quando si dice invece elettrico, però c'è il problema delle batterie, perché poi come le smaltisci e quindi alla fine si ripropone lo stesso problema, questo aspetto
Allora,
come
questo
viene
si
risolto?
collega a quello che ti dicevo prima, che è uno dei problemi dell'idrogeno, nel senso che è chiaro che oggi un problema molto importante è il livello di emissioni di CO2 dove si genera la mobilità, cioè sull'autovettura. Questo è un problema. Ma se noi eliminiamo la produzione di CO2 dal tubo di scappamento di un'autovettura, non abbiamo eliminato completamente il problema della generazione di CO2, perché anche produrre l'autovettura comporta una generazione di CO2, perché tu c'hai un sistema industriale, una fabbrica che deve generare, che per lavorare normalmente brucia da qualche parte dei combustibili e quindi genera CO2. Ma anche il sistema del trasporto, cioè se tu prendi una vettura, l'hai prodotta, nel nostro caso a Wolfsburg in Germania, devi portare al concessionario
Certo.
di Agrigento. Lo porti con un camion, a meno che non abbia anche lì un camion che è, o un treno che è completamente elettrico, una nave che è completamente a CO2, produci CO2. Quindi il problema che si è posto il regolatore, il politico che sta guidando le scelte, che sta effettuando delle scelte strategiche per guidare poi l'evoluzione del sistema industriale, sta cercando ovviamente di abbattere la CO2 a 360 gradi, cioè non solo a livello di produzione di mobilità individuale, l'autovettura o collettivo sugli autobus, ma anche nel sistema industriale. Come lo sta facendo? Lo sta facendo dando delle premialità o delle penalizzazioni alle aziende che producono meno o più CO2. Con la conferenza di Parigi di qualche anno fa, di cui molti avranno sentito parlare, ci si è dati un obiettivo importante che era quello di arrivare in Europa al 2050 in una situazione di neutrale, di produzione neutra di CO2. Il che cosa vuol dire? Che il nostro sistema industriale e di utilizzazione dei manufatti prodotti dal sistema industriale dovrebbe essere in grado di non produrre CO2. Quindi non produrla né dove tu stai utilizzando il tuo manufatto,
Certo.
perché ricordiamo, questo non riguarda soltanto le autovetture. La CO2 viene
Qualunque
messa
cosa,
anche
certo.
dalle caldaie che ti riscaldano
Diciamo
l'inverno, o viene
un'ottimizzazione a monte e a
a
valle, insomma,
monte.
in sostanza.
Quindi l'obiettivo che ci si è dato in Europa è quello che nel 2050 vogliamo provare ad avere un sistema che non emette CO2. Perché? Perché ci stiamo rendendo conto che se continuiamo a produrre
Certo,
CO2
è un disastro.
è
Ma
un disastro.
scusami, sullo smaltimento delle batterie?
Ecco, allora come si collega questo dello smaltimento delle batterie? Quindi oggi c'è come dire, una spinta fortissima da parte dei politici che poi varano le leggi e mettono i regolamenti a limitare il più possibile l'impatto ecologico dell'attività umana e di conseguenza anche dell'attività industriale. Quindi oggi è fondamentale che mentre una volta tu sai bene, negli anni 60, gli anni del boom, diciamo del problema delle scorie o di quello che
Certo.
si provocava all'ambiente, fregava, non era
Niente a
proprio
nessuno,
sul tavolo
certo.
di nessuno, sappiamo che i disastri sono successi. Oggi invece, fin da subito, il regolatore, quando nasce o qualunque tipo di attività, fin da subito impone al costruttore di prendere in carico anche il cosiddetto fine vita dei propri prodotti. Quindi pochi sanno, per esempio, che già oggi, quando un'automobile tradizionale finisce di vivere, cioè deve essere, finisce di poter essere, di essere utilizzata, lo smaltimento ecocompatibile, cioè compatibile con l'ambiente di quella tua vettura, è a carico del costruttore. Perché? Cioè, la gente si è mai chiesto perché fino a qualche anno fa si vedevano abbandonate per le strade le carcasse delle automobili, perché quando qualcuno aveva finito di utilizzarla, la prendeva, non sapeva che farne e
Ammollava
la
lì.
abbandonava da qualche parte. Queste oggi non si vedono più. Mentre noi abbiamo un parco circolante di più di 30 milioni di autovetture, di cui una grossa parte finisce la propria vita in un anno. Queste autovetture che fine fanno? Vengono riciclate secondo delle norme che sono imposte al
Ok.
sistema di distribuzione e sono a carico nostro. Questo perché lo sto anticipando? Per dire che la stessa tipo di approccio ovviamente è valido per le batterie. Cioè, quando le batterie avranno finito il loro ciclo di vita utile all'interno di un'automobile, la loro gestione è caricata sul costruttore che l'ha immesso sul mercato quel prodotto. Il costruttore che cosa ci farà con queste batterie nel momento in cui non saranno più valide per equipaggiare un'autovettura? Allora, intanto faccio una piccola premessa. Quando una batteria non è più come dire, utile a far muovere un'automobile. Riteniamo noi come, diciamo come casa, come gruppo Volkswagen, ma in generale un po' tutti i costruttori hanno stabilito che fino a una capacità residua del 70% è ancora conveniente tenere le batterie sull'autovettura perché possano
Possono
come dire,
funzionare.
alimentare il motore elettrico. Se scende sotto il 70 non è più conveniente perché non dimenticare che la batteria è piuttosto pesante, quindi se tu ti trascini una zavorra è opportuno, ti stai trascinando più del 30% di zavorra che non ti sta producendo nulla. È come se tu vai a correre e con il
Chiaro.
30% del tuo peso, che non è fatto di muscoli ma è fatto di roba che non
Certo.
produce. Quindi,
Mattoni.
esatto, di mattoni. Quindi fino al 70% la batteria è ancora utilizzabile al servizio di una mobilità. Di un'autovettura che si muove sotto il 70% non più. Però è pur vero che quella batteria ancora il 70% lo può sostenere di capacità di ricarica. E allora a cosa se ne fa? Non è che la buttiamo, la mettiamo al servizio di situazioni in cui non c'è bisogno di trasportarsi appresso il peso del 30%, cioè non è un problema trascinarsi appresso il peso della
Il peso
batteria o
del
del
30%.
30%, 40%, 50%. Quali sono queste situazioni? Molto semplicemente. Sono i sistemi di accumulo statici che esistono al servizio, per esempio, delle pale eoliche o al servizio delle celle fotovoltaiche. Tutti, credo, forse non tutti, ma insomma, basta seguirmi il ragionamento, tutti capiranno come funziona oggi un sistema di celle fotovoltaiche. Molta gente a casa ci ha messo sul tetto o metterà sul
I
tetto, perché
pannelli.
adesso, i pannelli fotovoltaici. Però il sole mica c'è 24 ore al giorno.
Certo.
Mentre tu la doccia te la puoi voler fare o hai bisogno di riscaldamento anche di notte, anzi, hai più bisogno di riscaldamento di notte che non di
Sì.
giorno
Hai
quando
bisogno
c'è
di
il
un
sole.
sistema di
Hai
accumulo
bisogno
che
di un sistema
faccia.
di accumulo, quindi cosa fai? La cella produce energia. Se tu la stai usando, la usi in quel momento in cui viene prodotta. Quella che non usi nel momento in cui viene prodotta viene accumulata in una batteria, fondamentalmente. Allora, a casa tua, tenere un sistema di batterie dove c'è il 30% di celle che non sono operative, ma il 70% ancora sì, ha senso.
Funziona.
Quindi questo è un po' il secondo tipo di utilizzo delle batterie che equipaggeranno le vetture o stanno già equipaggiando le vetture elettriche. Quando però il livello poi
È
di
morta.
capacità è arrivato oramai alla fine, allora che si fa con quella batteria? Come ribadisco, la batteria sarà a cura del costruttore stabilire come riciclarla e sarà molto più facile economicamente, tecnicamente è ancora, come dire, tecnologia che si sta evolvendo, ma dal punto di vista economico sarà molto più facile smaltire, riciclare una batteria piuttosto che un'autovettura tradizionale. Perché? Per fare una batteria, dentro una batteria ci sono una serie di metalli rari, metalli preziosi, lo sentiamo tutti, no? Il litio, il cobalto, tutta una serie di metalli che comprarli ed estrarli dalle miniere
Costa, certo.
costa tanto. Allora a quel punto, invece che andarle a estrarre in miniera, io li vado a estrarre dalle batterie esauste. Quindi economicamente ci sarà una convenienza a riciclarli in maniera
Capito.
opportuna. Quindi ci sarà sia l'obbligo di legge che ti impedirà di prendere la batteria e
Ma anche un incentivo di fatto
ma un
economico, è una
incentivo economico
convenienza
a farlo
economica.
perché ti converrà farlo, perché puoi
Capito.
ricavare un ritorno economico da questo. Ho allargato un po' il
Super.
discorso, ma credo che sia importante capire
Ottimo,
bene
ottimo.
tutto il processo per comprendere
Andrea,
cosa
guarda,
succederà.
è stata un'ottima chiacchierata, hai dato un ottimo quadro della situazione, sia attuale che riguardo al tema dell'elettrico, su cui peraltro abbiamo uno speciale in corso, insomma, avremo vari appuntamenti con tanti esperti. E, ottimo, quindi devo dire che mi sono fatto maggiore cultura, spero anche le persone che guarderanno questo video abbiano più informazioni utili per fare le loro valutazioni. Ti ringrazio molto e bocca al lupo per tutto
Grazie, grazie a tutti, ciao e magari a una prossima volta.
allora. Alla prossima.